Laser.
Dicen la canción la nasa Napoli, e certa menga minga tutti tor, Surriento, Margelina, tutti popoli, e avran cantalme un milione de vol.
La cultura letteraria lombarda non va considerata unicamente sul filo della tradizione illustre, quella del Maggi lirico in lingua, di Parini, Manzoni, Cattaneo, eccetera, trascurando o lasciandovi entrare solo tangenzialmente gli scrittori cosiddetti dialettali, quasi che ne costituiscano soltanto un paragrafo minore, marginale. È vero invece il contrario. Senza la componente dialettale, la cultura lombarda risulterebbe irrimediabilmente amputata, sminuita, perché la linea dialettale non è che una variante stilistica di una cultura unica, omogenea, solidale. Quali siano i mezzi espressivi prescelti da ciascuno scrittore in conformità al suo temperamento, alla parte assunta nell'attuazione di un programma comune?
Denino er cupolone er rigantin, se sbaten in del tever roba tragica, esagerem par un cicinin.
Così scriveva il celebre filologo Dante Isella, il maggior studioso della letteratura lombarda in lingua e in dialetto, nella sua opera Lombardi in rivolta. Da sempre la letteratura italiana è segnata dalla presenza di tradizioni dialettali regionali. È il caso di una delle più importanti tradizioni letterarie italiane in dialetto, che si è sviluppata a Milano in concorrenza e a fianco della letteratura in lingua, a cui la casa editrice Salerno dedica due volumi intitolati Letteratura dialettale milanese, autori e testi dalle origini all'età presente, il primo volume della collana Le grandi letterature dialettali di Italia. L'opera, frutto di anni di lavoro di un team di studiosi di levatura internazionale, coordinato da Silvia Morgana, già ordinaria di dialettologia e storia della lingua italiana nell'Università degli Studi di Milano, accademica della Crusca e autrice di una storia linguistica di Milano, raccoglie per la prima volta testi e autori della tradizione dialettale milanese, dalle origini ad oggi. Ne parliamo con Felice Milani, studioso della letteratura lombarda, in particolare milanese e pavese, tra il 600 e il 900, e già direttore della Biblioteca Civica Bonetta di Pavia, e con Aurelio Sargenti, anch'egli curatore di testi della Lombardia, già direttore del liceo cantonale Lugano 2, che hanno collaborato all'opera.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, ti t'adora e piscinina, ti te domine Milano.
Iniziamo con l'incipit da un sonetto di Carlo Porta, letto come gli altri brani che ascolteremo da uno dei nostri due ospiti, Felice Milani.
Varun, Mach, Balestrer, Tans e Parin, cinque menuni propri de Spalera, gloria del linguaggio noster meneghin, Jesus in mort e in scino il fu de svera, ma sin mort sti turcion de tance stupin, nag par quest se podi che forni brera, gem mopis un fiur de lanternin, cui riverber e i veder de minera, gem un pader gariun domenican, vif vivent che il signor nella da apposta per conservar la gloria de Milan. In sci, nun menegit, cun stubra fom, gem i sette maravei tut in canosta, i princink, lucheses e set el dom.
Felice Milani, l'incipit del sonetto di Carlo Porta, che ci ha gentilmente letto, indica sinteticamente il corpus della letteratura in dialetto milanese dal Maggi al Porta, con antecedenti cinquecenteschi. Perché Porta sente il dovere di richiamare questi nomi in uno dei suoi primi testi poetici?
Porta richiama il Varun, che è il titolo del primo vocabolarietto del dialetto milanese, opera di Giovanni Capis, e poi quattro autori, compreso il Parini, che in milanese scrisse solo cinque poesie. Ma nel 1760 Parini aveva difeso Milano e il suo dialetto contro gli attacchi del padre barnabita Onofrio Branda in una polemica che fece scalpore. Non a caso il verso «Gloria del linguaccio noster Meneghin» allude a un verso di Balestrieri contenuto nella Camaretta di Meneghit, una delle sue operette contro il Branda, con «Nun gel bref Parin», con «Nun gel noster tans», «Gloria del bel linguaccio de Meneghin». Porta richiama questi cinque grandi uomini per dire che se non ci sono più questi fari, c'è però un fior di lanternino, Alessandro Garioni, che Dio ci ha dato per conservare la gloria di Milano.
Una realtà molto ricca, Aurelio Sargenti. Sul tema letteratura dialettale milanese vi furono alcune mostre di grande importanza.
Utile ricordare ai nostri ascoltatori che l'incipit che abbiamo appena sentito di Carlo Porta fu preso come titolo per un catalogo curato da Dante Isella e dai suoi allievi, un catalogo che accompagnava la mostra bibliografica documentaria tenutasi alla Biblioteca Braidense nel 99. Poi, alcuni anni dopo, nel 2010, venne allestita un'altra mostra in ricordo proprio di Isella, una prosecuzione della prima, anch'essa accompagnata da un volume Recipe i rim del Porta, la letteratura in dialetto milanese da Rai Berti Altessa, curato da Felice Milani e da Luca Danza. Questo per dire che a monte del volume della letteratura dialettale milanese c'è il grande lavoro di Isella e della sua scuola.
Nel Cinquecento l'avvio della grande letteratura dialettale milanese prende spunto dal cantone Ticino, anzi da una delle nostre valli. Chi sono e che ruolo hanno avuto, Aurelio Sargenti, nella letteratura dialettale milanese i facchini della Valle di Blegno?
La grande letteratura dialettale milanese inizia alla fine del Cinquecento in chiave di divertimento accademico, utilizzando dialetti della valle, delle valle alpine che scendono verso il Lago Maggiore. Nel 1560 venne fondata l'Accademia dei Facchini della Valle di Blegno, Val de Bregna, una corporazione di artisti di primo piano. L'inventore, il capo di questa accademia, fu il pittore e critico d'arte Giovan Paolo Lomazzo. Questi accademici scrivevano le loro poesie, penso ai rabisci arabeschi, in lingua facchinesca, cioè in un dialetto milanese con una forte cloritura rustico-alpina, per imitazione caricaturale della parlata di Val di Blegno, della quale appunto arrivavano a Milano i facchini, i castagnai, gli spazzacamini, eccetera.
Lasciamo il Cinquecento, immergiamoci ora nel Seicento con i versi di Carlo Maria Maggi. Felice Milani ci ha portato questi versi che ora ci legge.
È la definizione del milanese. L'è una lingua curenta, averta e cera, che apposta la parfè par di la verità, scetta e gagliarda, par piantà indianem in scia la bona i verità del semper. Gussa chi sa druvala, par tucà duvedor e sgria fora il cœur. Ma il sodon principel l'è la facilità del fa capì, cunt esempi, pansanec e proverbi, i più sublim concetti di gran filosofun fino a imbruvette.
Il Seicento, Felice Milani, vede affermarsi la figura del poeta, filosofo e scrittore Carlo Maria Maggi, di cui abbiamo appena sentito i versi. Quale fu il suo ruolo nel fondare la tradizione dialettale milanese?
Carlo Maria Maggi in vita era diventato famoso per le poesie italiane, pubblicate nel 1688, di ispirazione religiosa e morale che segnavano un ritorno al Petrarca in funzione antibarocca. Nei suoi ultimi anni scrisse quattro commedie in dialetto, rappresentate con grandissimo successo nel Collegio dei Nobili retto dai gesuiti. In esse si contrappongono due livelli dialettali: il milanese genuino dei personaggi popolari, che è la voce della moralità, il dialetto italianizzato, che riflette valori negativi, ambizione, lusso, invidia. Il primo è parlato ad esempio da Baltramina e da Meneghino, con cui si identifica il Maggi. Il secondo, ibrido, affettato, è parlato da Donna Quinzia, una figura che anticipa le damazze del Porta. L'opera dialettale del Maggi, infatti, si prolungherà prima nella satira del Parini e poi nella poesia del Porta. Per questo è considerato il capostipite della tradizione dialettale. Già nei primi decenni del Settecento viene considerato esemplare. Nel 1724 la commedia Donna Perla di Girolamo Birago si richiama direttamente a una commedia del Maggi, I consigli di Meneghino. Non parliamo poi di Balestrieri, che nel Settecento considera in tutto e per tutto il Maggi il suo maestro, e Balestrieri è il poeta più importante del Settecento.
Ascoltiamo ora un poemetto di Carlo Porta, grande autore settecentesco che abbiamo sentito prima, Felice Milani.
Se va incontra de Santa Margherita e andava in sci bel bel come se fa, si fu land de per mi sulla mia drita. E quando son lì al cantun, dove che sta quel pesè che gaffera i bei ulif, me senti tutta un botta di chi vif? Vardinans, e ho capì dall'infilera di cardun e dal strepet di Chavat che se vada in la rundena e che l'era la rundena senz'olter di Croat. E mi, veden la rundena che ven, fermem lì senza mövem. Va la ben?
Abbiamo ascoltato due sestine da un poemetto di Carlo Porta. Nel Settecento la letteratura dialettale milanese vive un forte sviluppo con figure quali Girolamo Birago, che ha citato poco fa, Carlo Antonio Tanzi, Domenico Balestrieri e altre figure minori. La grande fioritura settecentesca, Felice Milani, in che misura costituisce lo sfondo e la premessa alla poesia di Carlo Porta?
Innanzitutto la poesia milanese del Settecento è estremamente varia. Tanzi compone anche un dialogo in lingua furbesca, cioè nel gergo della malavita. Pellizzoni racconta la miseria dei mezzadri di Solaro, un paesino vicino a Saronno. Carpani è autore di un poemetto in cui le monache impediscono al loro fattore di evirare un figlio per farne un cantante. Anche se restò inedito, Porta conobbe questo poemetto e ne trasse il suggerimento stilistico della commistione di dialetto italiano e latino. Pertusati attaccò ferocemente la Repubblica Cisalpina, chiedendo ai francesi di andarsene. Ma su tutti si impone nel Settecento la figura di Balestrieri, che nella sua vasta produzione poetica dispiega un grande talento narrativo e una straordinaria tecnica metrica. Sono questi i due aspetti sotto cui è da considerare come il maestro di Porta la sua premessa indispensabile. Non a caso Porta si qualificherà nel suo primo lavoro, cioè l'Almanacco per il 1793, come il lavapiatti del Meneghin che è morto, cioè il lavapiatti del Domenico Balestrieri che è morto. Balestrieri aveva travestito in milanese la Gerusalemme liberata, trasferendola su un registro comico realistico. Sarà un modello per il Porta, traduttore dell'Inferno di Dante.
Ascoltiamo ora alcuni versi della Prineide di un altro grande autore della letteratura dialettale, Tommaso Grossi, letti per noi da Felice Milani.
L'era una noce di più indiavolà. Scur come in bocca al luf, non si sentiva una pedana, un movimento, un fià che il dasse indissi de persona viva. Dumà che un can de malarbeta sort el faceva el versari della morte. E mi che tapasciava in vers Milan sulla strada cumasna sol solet slungava il pass, che a parlacciar quel can el m'aveva metù un pù de spaghetti. Se senta su una iur a un orologio, sculti le giusti in punt la mezzanoce. In quella vedi l'ombra d'un murel e m'accorgi che le quel del fupun. Ecco che son timpari del restel e me senti a tremato i tigalun. Guardando in disi, esus per la mia mamma. Quan senti un culp e vedi una gran fiamma.
Erano i versi dalla Prineide. E quale la linea poetica di Tommaso Grossi, autore che lei, Aurelio Sargenti, ha studiato, coeva al realismo di Carlo Porta?
Brevemente, due parole sulla Prineide. La Prineide è un'audace accusa al governo austriaco, scritta appunto in versi sotto forma di visione da Grossi. Cioè, Grossi immagina che presso il cimitero della Moiazza appaia a un milanese, Don Roc, l'ombra del ministro delle finanze del Regno Italico, Giuseppe Prina, che gli chiede come vanno le cose a Milano dopo il suo drammatico linciaggio del 20 aprile 1814. La Prineide poi ebbe una diffusione molto larga, in forma anonima, che costò nel gennaio del 17 l'arresto e la prigione al Grossi, reo confesso di essere autore. Qual è la linea poetica di Tommaso Grossi? Allora, le prime due poesie del Grossi pubblicate furono La pioggia d'oro e La fuggitiva, apparse nell'undicesimo tomo della collezione delle migliori opere scritte in dialetto milanese curata da Francesco Cherubini. I due racconti in versi rappresentano bene le due linee poetiche del Grossi. La pioggia d'oro è un esempio del suo impegno romantico e anticlassicistico, mentre La fuggitiva mette il poeta sulla via verso la poesia patetico-sentimentale, che poi sarà una poesia in lingua. Infatti, con La fuggitiva il Grossi ha voluto sperimentare le possibilità espressive della milanese nel genere patetico-sentimentale. Ma i frequenti italianismi presenti nel testo sono appunto indicativi delle difficoltà derivate dall'aver scelto il milanese. Un milanese è una lingua restia a descrivere i sentimenti troppo scoperti, e da qui la scelta di scrivere la successiva novella, L'Ildegonda, direttamente in italiano.
Ascoltiamo ora Felice Milani, che ci legge un passaggio dalla novella che lei ha citato, Aurelio Sargenti, La fuggitiva, che racconta la disastrosa campagna napoleonica.
Taseva tut, ma in fin della campagna sentiva un vers che me passava il cœur. Piangendo, tremando, fu innanzi. Vedi una cagna che la lecca su il sangue de vun che meur. Quest le sota un cadavere che il ghe bagna tutta la faccia de sanguis. E il ver sturgendes, strepitande, sciai de là, come trasse il dedos per refiadà. E il cadaver, che il gade sura via, le tutte insanguanente e senza cu, guardi quel sot, stravedi, Jesus Maria, quel culur, quel vestì, voi innanzi un pu. Ah, che l'elme Luis, me se rescia i cavi sulla front, trunsgar, e vu come un sas giò per terra dos a lui, strengendel in di brash, basandel su.
Molto suggestivi questi versi, Aurelio Sargenti. Quanto influiscono in seguito le vicende di un periodo ricco di tensioni politiche espresse dai moti risorgimentali dall'Unità d'Italia sulla produzione dialettale?
Voglio partire da Isella. Come appunto Isella scrisse nel volume ricordato all'inizio della trasmissione, e cito, la letteratura milanese agisce non in margine ma al centro dei vivi problemi della cultura italiana. Fine citazione. Molti poeti dialettali, bisogna ricordare, erano garibaldini, penso al Picozzi, a Mariani, e si richiamavano a Porta nella loro polemica anticlericale. Ma anche a Dante, come la traduzione in funzione antipapale dell'inferno per opera del pittore e poeta Francesco Candiani, edita nel 1860 e dedicata appunto a Garibaldi. Le importanti vicende politiche che portarono all'Unità d'Italia non potevano rimanere escluse dalla poesia dialettale, che, come dicevo prima, era sì una produzione artistica alta, ma anche di sostanza.
Dopo Carlo Porta, punto di riferimento fondamentale per molti autori, quali sono nell'Ottocento i poeti e gli scrittori degni di segnalazione che vale forse ancora la pena leggere oggi, Aurelio Sargenti?
Ecco, i due tomi di cui stiamo parlando permettono appunto a un pubblico ampio di conoscere e di leggere testi oggi difficilmente reperibili, alcuni addirittura inediti. È il caso di Giovanni Ventura, del quale l'antologia accoglie 8 testi in cui è evidente la poetica della nostalgia, il carattere civile e lo sperimentalismo metrico. Un altro autore molto interessante è il valoroso garibaldino Antonio Picozzi. Picozzi è un poeta prolifico sia in dialetto milanese che in lingua. Fu proprietario e direttore del giornale umoristico politico-letterario La Frusta, dove apparvero molte sue poesie. Sia Ventura che Picozzi sono autori di novelle in versi che vedono il loro modello proprio nella ricordata Fuggitiva del Grossi. Un altro scrittore poeta che vorrei segnalare è Emilio De Marchi. La sua opera più conosciuta è Milanin Milanon, che è una prosa cadenzata che esalta la vecchia Milano stravolta dalla modernizzazione urbanistica.
Felice Milani, oltre a quelli ricordati da Aurelio Sargenti, quali altri autori vale la pena riscoprire oggi?
Da parte mia vorrei segnalare nell'antologia Giovanni Raiberti, che si misura con Orazio, rielaborando in milanese l'arte poetica e alcune satire. Racconta poi nel 1840 il primo viaggio sulla ferrovia Milano-Monza. Scrive anche un poemetto sulle 5 giornate. Negli anni 50 dell'Ottocento c'è un giornalista, Giuseppe Sommariva, che si può dire fondi la prosa dialettale milanese con una vasta produzione, impegnato politicamente e attento alle necessità del popolo. Nel romanzo I misteri de Milan imita i misteri di Parigi di Eugène Sue. Gli ultimi 3 decenni dell'Ottocento, poi, sono quelli del grande teatro milanese, che prende il via nel 1869 con la commedia El Zio Shur di Camillo Cima, a cui seguirà El Barquette de Bufalora di Cletto Arrighi, e poi una serie infinita di commedie. C'è l'ascesa di Edoardo Ferravilla e della sua compagnia. Basti pensare al successo della Classe di Asen col personaggio di Massinelli. La compagnia Sbodio Carnaghi metterà invece in scena nel 1893 il dramma di Carlo Bertolazzi, El Nost Milan, così importante e significativo che Streller sentirà il bisogno di riprenderlo al Piccolo Teatro nel 1955.
Abbiamo parlato di tanti autori e dei loro testi. La letteratura dialettale milanese sembra essere espressione del mondo maschile. Infatti abbiamo una sola presenza in questi due volumi, Francesca Manzoni. Come mai è così anche per le altre letterature dialettali?
Diciamo prima chi era Francesca Manzoni. Morta di parto a 33 anni nel 1743. Era diventata famosa giovanissima per la tragedia Ester in italiano. Tradusse i Tristia di Ovidio. La sua produzione dialettale, invece, restò sconosciuta completamente fino a 25 anni fa, conservata inedita dalla Biblioteca Tartarotti di Rovereto. Vi sono 5 baltraminate, come chiama lei stessa testi fra i 200 e i 300 versi, dove assume la maschera di Baltramina, che però non è più il personaggio popolare del Maggi, ma è l'emblema della donna letterata e scienziata. La Manzoni è una figura singolarissima e valeva la pena di recuperarla. Pensate che in una lettera del dicembre 1733 descrive i bombardamenti di Milano da parte dei franco-piemontesi con lei che lavora al suo tavolino mentre le bombe cadono tutto attorno. Riguardo poi ad altre presenze femminili, va detto che per l'Ottocento e il Novecento l'antologia non poteva che essere selettiva, dato l'altissimo numero di poeti dialettali milanesi, con molti uomini è rimasta esclusa anche Rosa Massara de Capitani, che a fine Ottocento pubblicò la raccolta All'ombra del Dom. Riguardo alle altre letterature dialettali, va detto che le presenze femminili sono ridotte. Contemporanee della Manzoni furono le sorelle bolognesi Manfredi e Zanotti, che tradussero in bolognese il poema Bertoldo con Bertoldino e Cacassenno, e le Manfredi tradussero anche in bolognese il Cunto degli Cunti del napoletano Giovan Battista Basile. Nel Novecento c'è da dire che le presenze femminili forse si infittiscono un po'. Nel Canton Ticino avete avuto Alina Borioli, il Friuli ha avuto Elsa Bugliese, il Piemonte Bianca Dorato, nel Bresciano c'è tuttora attiva Franca Grisoni.
Dopo il travolgente espressionismo della poesia di Delio Tessa, la voce più interessante della letteratura dialettale lombarda è quella di Franco Loi. In che misura Aurelio Sargenti è la figura tra le più rappresentative della nuova poesia novecentesca?
Vorrei spendere almeno due parole sul grande Delio Tessa, avvocato, poeta e scrittore antifascista, noto a molti ticinesi per aver collaborato dal 1935 in poi al Corriere del Ticino, all'Illustrazione Ticinese e alla Radio Monteceneri, dove si esibiva in straordinarie letture di poesie sue, del Porta e di altri. L'unica raccolta di versi uscita vivo il Tessa è del 1932 da Mondadori, reca il titolo diventato famoso Le Eldi di Mort a Leger. Delio Tessa, poeta, era quasi sconosciuto in vita. Oggi però, grazie ancora al lavoro filologico di Isella, è considerato non solo il maggior poeta in dialetto milanese tra Carlo Porta e Franco Loi, ma uno dei poeti più grandi della letteratura italiana novecentesca. Mi chiede di Franco Loi. Come sappiamo, Franco Loi non fu milanese di nascita, infatti egli nacque a Genova da padre sardo e da madre emiliana e in casa si parlava italiano. Loi descrive il suo arrivo a Milano nella nebbia in una casa a ringhiera quando aveva solo 7 anni nel bellissimo romanzo autobiografico in versi L'Angel, pubblicato nel 1994. Il suo milanese è una lingua di invenzione, una lingua franca, riscritta sulla base del milanese parlato dagli immigrati da altre regioni italiane. La sua è una poesia che ha una forte istanza politica rivoluzionaria. Pier Vincenzo Mengaldo, nel Meridiano Poeti Italiani del Novecento del 1978, lo definì giustamente la personalità poetica più potente degli ultimi anni.